Buona Pasqua di Risurrezione, siamo qui con un nuovo episodio sempre a Medjugorje, terzo episodio sulle storie di Risurrezione. Oggi abbiamo un personaggio proprio fantastico che vi introduco subito dopo la sigla. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Benvenuti a un nuovo episodio di Grateful Monday, al microfono Francesco, e oggi sono qui proprio comunità cenacola della fraternità maschile con Marco.
Eccomi.
Allora, e Marco è un pilastro di sta comunità, adesso ascoltandolo capirete anche voi. E ci siamo conosciuti la prima volta in una live con Alessandro De Reale e io e Alessandro siamo subito rimasti estremamente colpiti un po' dalla sua esperienza, e esperienza tua e di tua moglie Cinzia. Allora, Marco, mi piacerebbe innanzitutto che tu ti presentassi un pochino e ci raccontassi un attimo chi sei e come ci sei arrivato qua, che forse è la cosa importante.
Sono bergamasco.
E non si sente per niente.
No, infatti io cerco, ma non c'è. Sono arrivato perché ero a pezzi, ma a pezzi, distrutto da anni di droga. Sono arrivato giovane in comunità, Saluzzo. Cuneo, mi sembrava impossibile entrare in una comunità fondata da una suora, Madre Elvira. In quegli anni c'era Muccioli, no? Che la faceva da...
Che anni erano?
90, anni 90, quindi seguivo come... non è che seguivo, ma ogni tanto vedevo sto Muccioli, ricordo era il...
Chi è sto Muccioli? Non so chi è Muccioli.
Il fondatore... Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità che c'è a Rimini, aiutami col nome, adesso mi sta sfuggendo. San Patrignano.
Ah, San Patrignano, ok.
Muccioli è il fondatore, oggi penso che ci sia il figlio, seguito. Però io vedevo sto personaggio in televisione.
Quindi San Patrignano, queste comunità di recupero per i tossicodipendenti.
Okay. Io ero tossicodipendente, pensa che ogni tanto guardavo sto trasmissioni con mio padre, drogati di merda, dovrebbero... Ma proprio, e io con lui, sì, cioè, dove... e io mi drogavo, ecco questo per dirvi.
Quanti anni avevi?
Ero giovane, 22 anni, e era quella per me la figura di chi guida una comunità, cioè un uomo fermo, un uomo deciso, per cui essere invece entrato nella comunità Cenacolo, guidata da una suora, fondata da una suora, tra l'altro Madre Elvira è anche piccola di statura, ma quando l'ho conosciuta... Ho capito immediatamente perché il Signore l'ha fatta piccola. Non serviva assolutamente
la dimensione fisica.
La fisicità di Muccioli non serviva, cioè i suoi occhi. E io ancora oggi, io in quegli occhi ho... Adesso sembrerà... Però io ho incontrato subito Gesù senza conoscere Gesù. La dico così adesso perché oggi lo conosco, oggi lo... Posso testimoniare che l'ho incontrato veramente, ma allora non era così, allora erano due occhi di una donna, ecco, una suora.
Ancora peggio.
Peggissimo, cioè, io le suore quando le vedevo mi toccavo, cioè, voglio dire, ma ecco. E niente, una frase semplicissima, ha detto a me e a quel gruppo di ragazzi che...
Come ci sei arrivato a Saluzzo esattamente?
Grazie a mia sorella che a un certo punto ha capito, a differenza dei miei genitori che continuavano, avevano capito anche loro, ma un genitore
non vuole capire,
non lo vuole accogliere, cioè non riesce ad accettare,
certo.
Il fallimento del figlio, e io ero un gran fallito, è in parte il tuo fallimento di papà e mamma, quindi non è facile, oggi li stracapisco, oggi sono padre anch'io, sì. Però mia sorella, che invece era più vicino a me come età, come aveva capito perfettamente, è intervenuta decisamente, e incredibile, neanche lei frequentava molto la chiesa, era un po' sì, un po' no, aveva la sua vita, ma in quel periodo stranamente, e grazie a Dio dico oggi, frequentava un frate che conosceva benissimo Madre Elvira, e quando gli ha accennato la mia situazione ha detto devi portarlo lì, comunque io in 7 giorni mi sono trovato a Saluzzo, casa madre, che è questa casa sulla collina di Saluzzo, un posto meraviglioso, veramente meraviglioso, col Monviso che fa da cornice a questa...
Spettacolare,
veramente, ma di questa spettacolarità me ne sono reso conto poi, molto dopo. All'inizio non ne fregava niente, anzi sono arrivato lì con il cervello che diceva calmo le acque, nessuno mi rompe più, e poi mi faccio questo, era, pensa come sono entrato, ecco. Ma sono entrato, come questo mio primo incontro era appunto con altri ragazzi, e si chiamano colloqui, abbiamo partecipato a questo colloquio. Madre Elvira disse a me, ma a tutti, con una fermezza, con una decisione, ha detto: state attenti che il male che state facendo fa il giro del mondo e prima o poi la spacca a voi la testa. Io quella roba lì, cioè, che è abbastanza, si può anche definire una frase fatta, no? Non è che si sa che raccogli ciò che semini. Sono tornato in strada, non sono entrato in comunità, ho amato a stendere di nuovo tutti, per altri 3 mesi ho continuato la mia vita da perso, o mi tornava in mente sto suora che con sto frase, e anche quando ero fatto o quando ero in astinenza, io e i miei amici, ecco, di allora, dicevo sta roba qua, dobbiamo stare attenti, perché, cioè, renditi conto, è questo per dirti cosa mi era entrato così da ecco, Elvira è veramente una donna che subito ti rendi conto che sei di fronte a qualche cosa di non umano. Veramente, Elvira non è disumana, ma è una potenza della natura.
È sovrumana.
Sovrumana, bravo. Bravo. Comunque sono entrato. Sono entrato anche perché c'è stato un altro incontro in quel giorno di colloqui. Non solo gli occhi di Elvira, ma gli occhi dei ragazzi. Tutti contenti, tutti felici, tutti a spiegare, ma contenti, contenti, contenti che io pensavo sono scemi.
Ma che ti ridi?
Ma che c'hai da ridere? Cioè, e poi non sono operatori, non sono psicologi, erano dei ragazzi che avevano le mie stesse scarpe di tossico. Sono entrato, quando entri è tosta. La comunità Cenacolo ti mette in ginocchio subito. Non ti chiede se hai la fede, non ce l'hai. Tu mettiti in ginocchio. La fede all'inizio ce la presta madre Elvira, ci ho provato anche, ma Elvira mi ha detto: sono un muratore bergamasco, fammi fare qualcosa. Qui eravamo alla casa, nonostante fosse in un posto magnifico, era comunque una vecchia villa del 700, con tutto distrutto, ma tanto, cioè non, c'era veramente bisogno di tutto. Ecco, la faccio breve, tutto.
Almeno fammi lavorare.
Niente, ti dicevo, no, sei mica venuto qui a lavorare. Comunque, guarda, incredibile. E tu, io sono uscito da quell'ufficio che lei mi ha detto: ti presto io la mia fede, tu vai, prega. E poi io sono andato a andavo a pregare, ti metti lì in ginocchio, Gesù Eucaristia, un tocco de pan, che non, niente, che a livello di proprio comprendere, ma non zero, total zero. E poi fai dei viaggi interplanetari, cioè il rosario, io facevo il segno della croce con la sinistra, cioè girato proprio dall'altra parte in tutti i sensi, no? E poi comincia questa avventura che la cosa straordinaria è che in comunità dal primo attimo non sei più solo.
Sì.
Questo è io non ho incontrato Gesù tel kindole, cioè, no, io ho incontrato Gesù in questa amicizia gratuita, perché nella comunità non chiede un euro, non chiede all'epoca le lire, sebbene Madre Elvira fosse stata più volte invitata a istituzionalizzarsi, assolutamente, sì, perché sì. E poi a quei tempi eravamo dei soldini noi tossici, per chi accoglieva, niente. Elvira non ha mai voluto nulla.
Niente, sì,
alla domanda: ma come fai, suora, a non assicurare? Ma cosa dite? Siamo tutti assicuratissimi. 3 rosari al giorno, più assicurati di così. Cioè, erano i nostri inizi, ecco, i nostri inizi davvero. Oggi posso dirvi che ho vissuto un tempo, oggi Madre Elvira è in cielo, straordinario. Una donna forte era con noi. Elvira ti entrava in bagno e tu eri lì in mutande, tirava: cosa c'è, cosa ti vergogni, cosa pensi che non ho mai visto un uomo, muovetevi, dormite, cioè ci scuoteva, ci era onnipresente, non perdeva la minima occasione per educarci. Cioè, ogni occasione era buona, incredibile.
C'è, guarda, questo video che gira su YouTube di Madre Elvira, che il presentatore dice: no, ma comunque Madre Elvira chiede tanto ai ragazzi. No, io non chiedo tanto, io chiedo tutto.
Lo confermo, lo confermo, e ringrazio di questo coraggio di chiedere tutto. cioè, insomma, per dirla così, come cavolo fai a mettere in ginocchio un tossico e digli prega? E noi l'abbiamo fatto. E la storia si ripete, cioè noi ancora oggi chiediamo la stessa identica cosa ai giovani che bussano alle porte di casa nostra, la stessa. E chiedendola ce la chiediamo, perché ecco, questa è l'altra cosa straordinaria, la sua coerenza. Lei era con noi, non ci ha mai obbligato, tra virgolette, perché poi era veramente un mezzo obbligo, diciamo così. Però la comunità non ha proposto subito la preghiera ai ragazzi. Sono stati i ragazzi, questo ce lo raccontava Madre Elvira, i ragazzi che andavano a vedere dove si ritrovavano sto suore, perché l'ha aperta la comunità insieme ad altre due consacrate, e andavano a vedere
che facevano
in sto cappella, ma proprio come uno quando spia, no? E si sono trovati così. Elvira li faceva entrare, hanno cominciato a dire il rosario, ho cominciato a fare la preghiera del mattino, così, cioè, abbiamo cominciato a fare l'adorazione. Madre Elvira innanzitutto non ha studiato. Madre Elvira ci ha sempre descritto che la sua università è stata il papà era un alcolizzato, beveva, e spesso a casa non era facile, arrivava a casa ubriaco, poco da mangiare, si rovesciava il minestrone, prendevano i fagioli da terra. È stata tosta. Eppure ricorda Madre Elvira, la sua mamma ci descriveva, che ho conosciuto, ce la descriveva come una donna straordinaria che non ha mai permesso di parlar male del padre. Quello è tuo padre. Quando poteva nascere nei figli un minimo di...
Certo.
Non lo permetteva, e questo è straordinario. E oggi la lettura che dà alla sua vita Madre Elvira è stata proprio sempre questa. Mio papà è stata la mia università. E...
Che poi c'era questo aneddoto che una volta hai raccontato, mi pare che hai detto tu, no? Che ha chiesto ai tuoi genitori di ringraziare per il fatto che tu eri stato tossico.
È straordinario questo, e anche eroico se ci pensi. Sul filo della blasfemia.
No, infatti raccontaci.
Cioè, come fai a...
Raccontaci bene, perché se non si capisce.
È fondamentale, allora. E non lo è stato solo per me, penso che lo sia per la storia di ogni uomo. Abbiamo la necessità di abbracciare la nostra storia, qualunque essa sia. Per quanto faccia schifo la tua storia, e la mia ne faceva parecchio, tu la devi abbracciare. Cosa intendo per abbracciare? Tu devi dire grazie. E la cosa pazzesca l'ha fatto fare a me, figlio, e lo chiede ai genitori. Mia madre Elvira ha chiesto a mia mamma e a mio papà: tu devi dire grazie per tuo figlio tossico. Cioè, mio figlio tossico, gli stacco la testa. Cioè, il pensiero di mio padre era questo. Lo dicevamo insieme in televisione.
Sì,
bastardi,
sì, sì.
Drogati devono morire. Così dicevamo. Quindi... Eppure dietro una parola così corta, semplice, breve, se detta col cuore, credendoci, ha un'efficacia alla Harry Potter, è magia pura, funziona. Cioè, un grazie detto con verità per la tua storia, e se lo dici con verità ti scendono le lacrime, se lo dici con verità ti trema la bocca mentre lo dici. Non è un grazie, grazie, buonasera e grazie, è un grazie. E se tu dici quel grazie, t'abbracci tu, suo padre abbraccia lui, abbraccia il suo di padre. Chi gliel'ha insegnato mio padre a fare il padre? E al mio nonno chi? Allora, ma se tutti stiamo lì a giudicarci, non si impara più nulla. Allora, tu di grazie. Io guarda, oggi sono padre di quattro figli, ho fatto di quei disastri. Cioè, io facevo il proposito, no? Quando tornavo dal lavoro... Sapevo già cosa mi aspettava in casa, c'erano quattro, uno nato dopo l'altro, quindi apro, non apro, già, però ogni tanto io dico: no, questa sera torno, bravo, buono, non urlo, li ascolto, li abbraccio, un bel bacio, aprivo, duravo dai 2 ai 3 secondi, quando proprio, quindi nonostante i propositi, nonostante la buona volontà, nonostante nella preghiera decidessi, facessi, brigassi, poi nella realtà ero un disastro. Ho imparato anche, e questa è l'altra parola magica che ho imparato in comunità, scusa. Ho imparato a chiedere scusa anche ai miei figli, ma perché l'ho visto da Madre Elvira. Madre Elvira ha chiesto scusa a me, ha chiesto scusa alla comunità tante volte, ha chiesto scusa ai giovani di tutto il mondo per la sua generazione, incapace di farci fare dei sacrifici. E rileggendo la mia storia mi rendo conto che il mio papà, proprio perché lui, senza, privato da tantissime cose, il dopoguerra,
sì, no, la fatica del lavoro e del quotidiano, che era pesante,
molto pesante, a mio figlio non deve mancare
niente, deve mancare niente, non deve,
e
spaccarsi,
questa roba, sì, qua, sì, ci sta, cioè ci sta, sì, tutta, sì, detta, sì, come la stiamo dicendo. Eppure io oggi sono qua a dire: questa roba qui mi ha fatto male. Questa roba di non farmele conquistare le cose, di tirarmi via le difficoltà, le croci, i rovi dal davanti, la salita spianata, è incredibile come sono stato un cavaliere di questo. Ritrovandomi padre, è una roba impressionante, mi ritrovo con le stesse identiche, comunque dinamiche di mio padre. Tuo figlio lo vorresti, ed è quasi uno sforzo non togliergli il problema, la fatica. È così, è a livello naturale, non è naturale, ecco perché è impressionante. Eppure, cioè, se penso a Dio Padre, che coraggio ha avuto a chiedere a Gesù quel che ha chiesto a Gesù, che voglio dire, lì nel Getsemani Gesù, adesso siamo a Pasqua, no, ma nel Getsemani, se possibile, cioè, gliel'ha chiesto, se possibile allontana da me questo calice.
Sì, sì, non è che ci è andato proprio a cuor leggero.
Mamma mia, guarda, è così. Sì, sì, uno oggi dice, ma è figlio di Dio, ho capito, ma non è che aveva già, tu fai così perché dopo è cosà. La fede è un'altra roba, Non è che poi oggi noi abbiamo la certezza invece che c'è la resurrezione. Io la contemplo. La contemplo quando questo qua si guarda allo specchio, perché sono un miracolo. La contemplo e l'ho contemplata per anni e ancora oggi è così. Quando la mia sposa mi ha detto di sì, che gli ho chiesto di sposarmi.
Cosa è successo?
Cosa è successo?
Raccontaci un po' di cose, dai.
Volentieri.
Facci capire come ci sei arrivato a...
Allora, mi sono trovato in Brasile.
Da Saluzzo
mi sono trovato in Brasile.
In missione,
abbiamo varie missioni nel mondo. Dopo qualche anno mi trovo in questa realtà che abbiamo vicino a San Paolo, e lì conosco Cinzia, che conoscevo già, ma lì l'ho conosciuta nel servizio. La vedevo strappare l'erbetta, veramente la vedevo in un atteggiamento verso i piccoli, e ci trovavamo così alla sera a organizzare le giornate classiche, semplici, comunitarie. Quindi
tu quanti anni di comunità avevi già fatto?
In quel tempo avevo 9 anni di comunità.
Era già tanto tempo.
Era già vita. Parecchio tempo, sì. Quindi avevo...
Perché non sei uscito?
Guarda, non sono uscito perché a un certo punto, quando... Avevo una voglia pazza di uscire.
Cioè, penso 9 anni, comunque era risolto nel cammino che avevi fatto.
Guarda, la comunità, la proposta che fa, anche se... ognuno è unico, e quindi anche il cammino di resurrezione è personale, è unico, cioè quello che è il fallimento di uno, c'è gente che fa 20 anni di carcere e non si sente fallita, c'è gente che piglia uno schiaffo dal papà e cambia vita perché si sente fallita, quindi sì, sì. È relativo, ecco, ognuno. Io sono rimasto perché a un certo punto veramente mi mettevo lì concretamente, facevo questi pensieri. No, mi immaginavo fuori, concreto, cioè volevo essere, anche la mia professione di muratore, penso che un mattone sull'altro è roba solida, roba dura, roba che deve stare su, le fondamenta, anche il mio modo di ragionare era molto pratico, quindi mi immaginavo nel mio fantasticare, era domani mattina mi sveglio e sono nella mia casa, colazione da solo, poi parto, vado a lavorare, ok, poi torno, magari mangio a casa da solo. E poi pensavo, cioè, refettorio, noi in quei tempi ero a Međugorje e dicevo qua, 60 ragazzi, che sarà anche dura, lo è, ma è così bello. Cioè, noi di quelle risate belle, vere, pulite, ordinate, grasse, mi viene da dire, che fanno così bene al cuore, che ti si dilata il cuore. Da a noi basta una cretinata, ma non siamo imbecilli, però basta un niente che ridiamo come anche il ridere bene, sì, senza, sì, essere stordito, ubriaco o rimbambito nel cervello, ma ridere per la bellezza di ridere, per la simpatia, per l'imitazione di un altro.
Non volevi perdere la fraternità, i fratelli che avevi trovato.
Non ce l'ho fatta. Non li volevi poi, guarda, mi sono sentito, ho fatto tante volte l'angelo custode, che è praticamente la medicina che è stata data a me quando sono entrato. Entri e uno sta con te 24 ore al giorno, quello lì è l'angelo custode, sì. Non ti molla, ti accompagna, ti guida in un luogo che non conosci, ti guida per regole e per strade che non hai la minima idea, ma non sei solo, cioè non ti viene dato il libretto delle istruzioni, leggilo e vedrai che...
Sì.
Il libretto delle istruzioni è
vivente,
la vita di un altro,
vivente,
esattamente,
sì.
Esattamente, quindi l'ho fatto tante volte e ti posso testimoniare che non c'è niente al mondo, non c'è l'oro di tutto il mondo che vale il grazie di una vita che ricomincia a vivere, cioè il grazie di una persona, e poi ti rendi perfettamente conto che quel grazie lo dice a te, che hai fatto l'angelo custode. E tu addirittura non avevi voglia di farlo un angelo custode, perché in quel momento eri lì, ma perché lui, ma ancora io, tutte ste robe qua che sono ciccia, carne, fatica, difficoltà umana, semplicemente, ecco. Quindi sei consapevolissimo, ero consapevolissimo e lo sono ancora oggi, che sei strumento, no? Che chi cambia i cuori è il nostro Dio, ma che ad amare usa te. Siamo chiamati ad amare. Io mi sento proprio quella roba lì, e l'ho scoperto in comunità, e quel grazie lì, che comunque è un balsamo sul cuore, perché guarda che si fa fatica a fare l'angelo custode.
Immagino.
Ce ne sono alcuni di ragazzi che entrano che sono morbidini, ma altri ti cavano proprio il sangue dalle vene, cioè te lo prosciugano, ed è tostissima, ti ritrovi lì perché comunque entra con tutto, un ragazzo che entra esattamente come ero entrato io, con un bagaglio enorme di passato, di tenebra, che ha anche necessità di tirar fuori.
Sì,
quindi
sì,
tu
sì.
Ti ritrovi magari a 7, 8, 10 mesi di comunità, un anno, finalmente pulito un po' nel cervello, basta parolacce, basta sigarette, basta schifezze, basta sessualità sfasata, malata, incastrata, finalmente ordinato, pulito, lucido, direi, ecco, in una parola. E ti ritrovi uno che di nuovo bestemmia, e tu sei lì che non è che diventi un santo, però sei davvero ordinato dopo
ti
un periodo.
Stride, sì, ti stride.
Fa male.
Sì.
No? Voi non vuoi, ti rendi conto che è Dio che ti sta aiutando, e questo arriva da tutta la colpa a Dio. E tu lo ascolti, pian piano lo guidi, lo brighi, ti alzi di notte. Ti alzi di notte per andare a chiedere aiuto. Guarda, i migliori angeli custodi che ho visto e che sono anch'io personalmente riuscito a fare sono quelli dove ho chiesto più aiuto a Gesù e meno alle mie forze, che ci vogliono, sono necessarie, le mie gambe sono le mie gambe, però c'è bisogno dell'aiuto di Dio. Allora mettersi lì e sentirsi impotenti di fronte a certe situazioni, a certe domande che non hanno risposta,
sì,
non
sì.
Hanno risposta. Certe ferite subite, che risposta dai? Cioè, è come dire, come fai a dare una risposta a una mamma che oggi, per esempio, a Medjugorje ne apportiamo tantissimi di ammalati sul podbordo. Che risposta dai a una donna, a una madre che ti dice perché mio figlio è malato di tumore a 13 anni? Non c'è un perché.
No.
Che risposta dai? Allora lì ti affidi a Dio, e il nostro, io non so se riesco a... Il nostro non è un affidarci a Dio da... Non siamo dei seminaristi che entrano in comunità per finire gli studi, siamo dei disperati senza Dio per anni, senza avere la minima conoscenza di Dio, e ti ritrovi lì a parlare, a chiedere aiuto a Dio. E poi quando capisci concretamente, ma... Concretamente, dico concretamente, che certe cose le ha proprio risolte lui, che l'altro al mattino dopo si alza e dice guarda, non so perché ma ho deciso di rimanere ancora un periodo, oppure passettini a volte microscopici ma tangibili, concreti, vite che cambiano, vite che ritornano a sorridere. Questo è il vero oro,
sì, sì.
E questa è la vera linfa, e questo è il motore, l'anima, direi, della nostra comunità, le missioni aperte. Vi ho detto che ho conosciuto mia moglie, poi vado avanti a raccontarvi. Sì. Magari faremo un'altra puntata su questo e vediamo, però allora, perché c'è tanto. Io non ho la storia più bella di altri, assolutamente, però voglio essere grato anche raccontandola a Dio. Vi faccio un altro salto. Io, oltre a questi grazie che ho ricevuto da tanti ragazzi, e oggi contemplo angeli custodi, guardate, i miei fratelli in comunità sono... Sei sicuro che se gli fai guidare una macchina fanno un incidente, gli dai un attrezzo lo spaccano, c'è da fare un buco, sbagliamo il posto, siamo andati a raccogliere, ci chiamano per venite, vi regaliamo un campo tutto di patate, prendetevele tutte, noi sbagliamo campo, no. Andiamo a raccogliere le patate di un altro e poi vai là a chiedere scusa e questo te le regala, quindi hai il doppio, ecco, per dire, siamo così a pezzi. Veramente, cioè, incapaci, non professionisti, superficiali, cioè, chi più ne ha ne metta.
A Roma si dice la scarpa e la ciabatta.
Ma è perfetto, così, sì. Esattamente. Eppure, guarda, non c'è nessuno che sa fare l'angelo custode e che si sa mettere le scarpe dell'altro, strette, larghe, bucate o senza, meglio dei miei fratelli. E questo è, non posso non farlo questo elogio, perché la pazienza che riescono a dedicarsi l'un l'altro, il chiedersi scusa, perché non è che siamo santi, cioè si litiga, cioè a volte arriviamo lì vicino ai coltelli, grazie a Dio non è mai successo nulla, ma siamo, ecco, gente di strada, gente che spesso ha visto risolvere i problemi in questo modo. Uh-huh. E il fatto stesso che qui non si ripetono certe azioni sa semplicemente di miracolo, e io questo lo contemplo. E l'altra cosa straordinaria che contemplo e che ho contemplato è quando andavo di notte dopo la preghiera, o anche così semplicemente la sveglia che mi porta a bere un bicchiere d'acqua, no? Ti svegli di notte, passo nella stanza dei miei figli e li vedi lì, cioè tu vedi una vita che è arrivata nuova, pulita, limpida, straordinaria, luminosa, due occhi che si aprono al mattino, che un bambino appena si sveglia sorride, cioè, e quella roba lì è uscita da un incontro tra Marco e Cinzia, la mia sposa. È lì come mi va il cervello in brodo, cioè mi vado, come faccio a non dire grazie? Io che la mia vita non era più vita, io che non volevo più niente, non solo il Signore riscatta la tua vita, ma attraverso la tua ti dà fiducia e si fida di te, di me, così incapace, e genera altra vita.
E tu, come tutti gli altri o tanti altri che sono passati di qua, hanno spezzato una catena generazionale, cioè fino a oggi è stato così e siamo arrivati a te che purtroppo sei entrato nella droga per i motivi probabilmente sacrosanti di vuoto, di insoddisfazione, di mancanza di senso, e però adesso c'è questa catena che è stata spezzata grazie al cammino in comunità e grazie comunque alla fede, cioè a questo incontro autentico con Gesù.
Esatto, hai fatto centro a questo incontro, direi, col Padre, con Dio Padre, perché...
Che non è un incontro mistico, come stai raccontando,
zero.
È un incontro proprio fatto di...
Piedi per terra,
sì.
Di fede dai tetti in giù. E guarda, quando tu dici una catena spezzata, in realtà posso anche testimoniarti con forza e anche con una spina nel fianco, che tutto quello che di mio padre addirittura odiavo e non mi andava, io me lo ritrovo modernizzato. Perché? Perché sono nato dopo di lui. Sì, e quindi io sono sono quella roba lì.
Geneticamente.
Sono quella roba lì. Per quello che la proposta della comunità Cenacolo, che è l'incontro con Dio Padre, è fondamentale. Perché è quella lì la vera eredità. Non è quella di mio padre di carne, che è tangibile, reale, concreta, e la respiro e ce l'ho addosso, proprio, ma dentro c'è un qualcosa di più, che è l'anima. Ed è quella lì l'eredità che io ho, quella con Dio Padre. Io mi sento figlio di Dio, amato, tanto amato, ma di brutto proprio. Ecco. Questo è quello che è il centro, è il perno, è il fulcro. La comunità Cenacolo non ha nessun altro scopo se non questo: farti incontrare Dio Padre. Se lo incontri, la droga è lì che bussa tutta la vita, in altri modi, in mille modi, Il male morde dove c'è molle, mica viene a morderti dove sei di platino o di no, titanio, volevo dire, vabbè, no, platino, dove c'è, ci spacca i denti, mica è scemo.
Sì, sì.
Ti morde dove c'è la ciccia molle, eh. E la ciccia molle ce l'abbiamo, chi di qua, chi di là, chi di su. Siamo tutti fragili, io sono fragilissimo, i miei fratelli sono, tutti abbiamo delle fragilità dove siamo molli. E se siamo con Dio, la nostra debolezza diventa forza. La nostra fragilità diventa abbandono a Lui. Aiutami, aiutami. Ecco, io questo ho imparato. E Dio è papà.
Ah, queste sono cose veramente fondanti. Cioè, è il cambio di prospettiva nei confronti della vita, dove uno si aspetta sempre qualcosa da ricevere, di non so, può essere materiale o di successo, di progressione, o di sentirti meglio con te stesso. In realtà è veramente vivere per fare questo incontro fino in fondo. E sicuramente, da quello che vedo io, insomma, cioè la comunità Cenacolo è un luogo privilegiato, è un luogo dove si vive per questo. Non è facile incontrare un luogo dove si vive, cioè quello che mi rimane a me della comunità Cenacolo molto forte è questo, che ci confrontavamo con le ragazze, non essendo nella comunità femminile, ci confrontavamo con le ragazze e voi siete coraggiosi a stare nel mondo, così, no, ma cioè, non è questione di coraggio, è che tu ti rendi conto che ti viene quasi rabbia, che tu passi le giornate a combattere per l'ovvio, cioè tu passi le tue giornate a cercare di tagliarti un momento, uno spazio, un tempo, un luogo, una modalità che ti permetta di vivere questo incontro in maniera autentica con Dio. Poi invece qui in comunità si vive per questo, cioè leviamo tutta la roba che non serve dal tavolo, lasciamo al centro ciò che veramente ti cambia la vita, che non è la laurea, non sono i soldi, non è il successo, il riconoscimento, la famiglia anche, cioè non è che se tu stai incasinato e ti sposi allora è risolto, anzi spesso fai più casino. Marco, io so che tu sei straimpegnato e che devi scappare, però abbiamo strappato una promessa di un secondo episodio, quindi io ti ringrazio innanzitutto per questa prima parte molto bella, e volevo anche dire che Comunità Cenacolo appunto non accoglie soltanto i tossicodipendenti, no?
Assolutamente, accoglie la vita,
cioè chiunque in qualche maniera senta la necessità di fare questo incontro autentico, in maniera dando tutto, ecco, non dando un po', e qui sicuramente ci sta l'opportunità.
Però ci sta anche da dare tutto per un po', per cui ci rendiamo perfettamente conto di come va il mondo, non è che siamo fuori dal mondo.
Sì, sì, no, certo, il tuo caso è particolare, nel senso che sei rimasto.
Esatto,
sì,
quindi
sì,
nel
sì,
mio
sì.
caso era assolutamente necessario, io sarei morto, sarei morto veramente. Quindi ci rendiamo conto che in un giovane o meno giovane che ci fosse un desiderio di fare io ho bisogno di staccare, ho bisogno di un pezzettino, certamente non due ore, non due giorni, un po' di più viene chiesto, ma siamo assolutamente aperti ed è assolutamente un dono la condivisione. La nostra non è una comunità inventata dallo Spirito Santo attraverso Madre Elvira per salvare i giovani dalla droga, anche ma sì, non solo, assolutamente, ma è una comunità cresciuta, nata, fondata per farti incontrare Dio Padre, e chi non ha bisogno di ritrovarlo.
Certo, no, va bene. È stupendo, grazie.
Grazie
allora,
a voi.
Questo qui è appunto la prima parte, e ci sono già altri due episodi con le ragazze, con una ragazza e con Sora Devania, pubblicati appunto le settimane precedenti, e continuiamo un po' con questa serie di storie di risurrezione nei prossimi incontri, insomma. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo episodio. Ciao.